Maurizio Bettini, buonasera.
Buonasera, buonasera a tutti.
E benvenuto, anzi bentornato qui nel Posto delle Parole per questa breve conversazione dedicata al Festival del Classico. Ricordo che Maurizio Bettini è classicista, scrittore, insegna filologia classica all'Università di Siena. Ha fondato tra l'altro il Centro Antropologia e Mondo Antico. Ci vuole raccontare brevemente gli scopi e la missione di questo centro, Maurizio Bettini?
Sì, questo è un centro che raccoglie classicisti di varia estrazione, diciamo, amici, art, antropologi, e che affronta il mondo antico in una prospettiva squisitamente antropologica, cioè fermo restando che si tratta comunque di uno studio storico, perché il mondo antico è, non possiamo più interrogarlo direttamente, diciamo, come potrebbe fare un antropologo, un sociologo, e quindi lo interroghiamo attraverso i documenti che ci ha lasciato. Però ci occupiamo specificamente di aspetti del mondo antico che riguardano l'antropologia. Per esempio, uno dei nostri temi più importanti è il mito, sia romano che greco, i racconti di fondazione, la memoria culturale, cioè quella forma di ricordo collettivo che poi confluisce nelle opere anche che noi abbiamo, riguardo soprattutto alla Roma arcaica, ma che deve essere appunto analizzato con gli strumenti che ci ha messo in mano l'antropologia, da Maurice Alvax a Jan Assmann. E così il mondo delle immagini, non come prodotto estetico, ma come oggetti che nella cultura funzionano, hanno una funzione di autorità, hanno una funzione di mediazione fra noi e l'altro per eccellenza, per esempio il divino. Insomma, come dire, frequentiamo tutti quegli angoli della classicità che normalmente non sono frequentati da filologi e storici, come dire, osservanti.
E adesso insieme con Maurizio Bettini andiamo a incontrare la parola lavoro, che è la parola che è il filo rosso del Festival del Classico 2022. Labor improbus e commercio muto, questo è l'argomento dell'incontro intitolato I mercanti dell'età dell'oro, che si realizzerà domenica 4 dicembre alle ore 15 a Torino al Circolo dei Lettori. Ora, già l'altro giorno abbiamo parlato insieme con Giorgio Ieranò dell'età dell'oro, che proprio età dell'oro per la verità non era proprio, ma in ogni modo così la definiamo. Ecco, dal suo punto di vista, Maurizio Bettini, che cosa ci dice l'età dell'oro oggi?
L'età dell'oro è un'utopia, un mito, che è proprio il mito dell'antilavoro. Cioè è il contrario del lavoro. Nell'età dell'oro ciò che trionfa è proprio il fatto che l'uomo non ha bisogno di lavorare per sostentarsi e per vivere, e quindi non c'è bisogno di coltivare, non c'è la divisione dei campi, non si naviga, non si fa niente se non godere di questo stato privilegiato che gli dèi hanno messo a disposizione degli uomini, facendo scorrere il vino i ruscelli, facendo stillare il miele dagli alberi, eccetera, eccetera. Ora, io a questa età così, diciamo, mitica e perfetta, rivolgo una domanda impertinente, perché, ecco di nuovo l'antropologia del mondo antico, è proprio rivolgendo alle culture le domande meno prevedibili, le domande meno consuete, che si riesce a penetrare al fondo di certe culture e anche di certi racconti esemplari di queste culture. La domanda che pongo è questa: va bene, non c'era lavoro, non si lavorava la terra, non c'era attività di nessun tipo, ma per caso una forma di commercio esisteva? Cioè, come dire, preesisteva l'intervento di Jupiter che poi introdusse il labor improbus, la fatica per permettere agli uomini di uscire da questa specie di letargia in cui erano piombati, eccetera, eccetera. Insomma, tutta la storia delle Georgiche di Virgilio. Prima di questo momento esisteva una qualche forma di commercio, e se sì, certo, doveva essere un commercio dalle caratteristiche assolutamente speciali, perché nel caso dell'oro non possono che esserci fenomeni di carattere speciale e inaudito. Questo io l'ho trovato in due testi di Filostrato, che è uno scrittore greco, che a un punto, a un certo punto, in un dialogo che si chiama Eroico, fa dire a un vignaiolo: io praticamente non ho contatti con i mercanti, io non conosco denaro, non commercio, non scambio parole con i miei partner, do il bue in cambio del grano, eccetera, eccetera. E l'altro gli risponde: ma questo è il commercio dell'età dell'oro. Ecco, si capisce che si sta alludendo a una forma di commercio che in realtà è attestata nei racconti degli antichi, che è il cosiddetto commercio muto. Cioè, come racconta Erodoto, si andava, per esempio, su una spiaggia della Libia, si lasciavano delle merci e si andava via. I libici venivano e lasciavano dell'oro, i greci tornavano e vedevano se quell'oro era sufficiente e se non era sufficiente se ne riandavano, aggiungendo altre merci oppure aspettando che succedesse qualcosa, tornavano i libici, mettevano altro oro, finché alla fine le due parti, senza essersi mai viste, senza essersi mai parlate, senza aver mai scambiato nemmeno una stretta di mano, avevano commerciato, cioè ciascuno si portava via il suo, i libici le merci e i greci l'oro. Questo è il commercio muto che è testimoniato in varie parti del mondo antico, anche in vari racconti. Si fa per esempio un commercio muto con il dio Efesto, per esempio, quindi anche con entità divine. Oppure nei viaggiatori poi del Medioevo si racconterà di misteriose forme di commercio muto con creature invisibili che abitano in cima a un grande albero, che forse sono uccelli, eccetera. Tutto ciò però ha una caratteristica fondamentale, la giustizia. Cioè questo tipo di scambio, di commercio, che è tipico appunto, che è il commercio dell'età dell'oro, è caratterizzato da una profonda giustizia. Nessuno mai commette iniquità nei confronti dell'altro, rubandogli la merce o sottraendogliene una parte o non rispettando i patti. Ecco, questa è la cifra fondamentale del commercio muto, che è una cifra che si adatta perfettamente all'età dell'oro, che è appunto un'età di perfetta pace e di perfetta giustizia.
Ma in quel tempo, Maurizio Bettini, lei ha citato Filostrato, il senso della precarietà del lavoro, come veniva vissuto, per l'appunto proprio da Filostrato?
Beh, Filostrato di questo parla in un dialogo che si chiama L'Eroico, ma poi tornerà a parlarne nella vita di Apollonio di Tiana, il sant'uomo per eccellenza, il concorrente di Gesù. E nella vita di Apollonio di Tiano si racconta come una volta Apollonio e i suoi discepoli incontrarono dei mucchi di merci preziose lasciate, avorio e altri gioielli, altre cose preziose, spezie, lasciate lungo il bordo di una strada. E Apollonio, che sa tutto, spiega, dice: ma queste sono merci che lasciano gli egizi per poterle scambiare poi a loro volta con i nubiani, e quindi fa un'allusione all'età dell'oro. Dopodiché dice: maledetti invece quei greci che commerciano e che vogliono speculare su tutto e che alzano il prezzo sulle merci e che lo fanno apposta e non si dicono mai soddisfatti del prezzo che ricevono e accampano scuse, che hanno mogli, che hanno figlie, che hanno famiglie, eccetera, eccetera. Come erano belli i tempi in cui regnava invece la giustizia, il ferro era sepolto, eccetera, e ritorna con questo all'età dell'oro. Quindi qui Filostrato, diciamo, maledice il commercio come una forma di avidità e di inganno. Il commercio diventa sinonimo, come spesso però è presentato, come sinonimo di avidità e di parole ingannatrici. Addirittura in un passo di Ovidio i mercanti si rivolgono a Mercurius pregandolo di dare forza alle loro parole ingannatrici, cioè Dio per favore aiutaci a ingannare bene. Ecco, sembra essere questa una condizione, come dire, un po' stabile, un po' strutturale del commercio, una forma di degradazione di questa attività, che peraltro è indispensabile all'uomo per sopravvivere, per sviluppare la propria civiltà, ma che contemporaneamente è priva di generosità ed è priva di giustizia, che è invece proprio quello che il commercio muto, il commercio dell'età dell'oro, permette di mettere in pratica.
E fu così che un giorno un signore chiamato Giove, o altrimenti chiamato Zeus, decide di togliere l'uomo da questo suo strano torpore, no? E lo chiama a collaborare con lui attraverso il dono del lavoro, attraverso la fatica del lavoro, per rendere più acuto proprio l'ingegno degli uomini. Quindi il lavoro come dono e non come condanna. E qui è una differenza sostanziale, Maurizio Bettini.
Sì, è come dire, una ben singolare teoria del lavoro che dà Virgilio nel Proemio delle Georgiche. Cioè lui dice: Jupiter ebbe paura che l'uomo, vivendo nell'età dell'oro, vivendo beato in questo mondo che è appunto un mondo di pace, di giustizia, di serenità, eccetera, vivendo beato in questo mondo, sprofondasse nel veternus, così lo chiama. Ora, il veternus è una parola che si traduce con difficoltà e che è connessa a vecchiaia, vetus, veteris, e che indica uno stato di torpore, di intorpidimento, fino quasi all'istupidimento. Noi credo che non andremmo troppo lontano dal vero nel tradurlo con depressione. Il veternus è il modo in cui i romani definiscono uno stato simile alla nostra depressione. Quindi Zeus ebbe paura che senza lo stimolo del lavoro, della fatica, anzi della fatica crudele, del labor improbus, l'uomo sarebbe sprofondato in questo istupidimento depressivo. E quindi il lavoro salva dalla depressione in un certo senso. Sembra essere questa la lezione che possiamo trarre dalle Georgiche di Virgilio. Cosa peraltro dico abbastanza vera, perché è vero che lavorare a svolgere un'attività può anche salvare dalla depressione, però non dimentichiamo che il messaggio di Virgilio va a tutti coloro che si spaccavano la schiena su un campo, fossero essi piccoli proprietari o schiavi che lavoravano per conto di altri, e gli viene detto: questo è per il vostro bene, altrimenti sprofondereste nel veternus, e addirittura questo è un ordine cosmico imposto da Zeus, anzi da Jupiter, è un ordine di carattere religioso, quindi il lavoro è sì una liberazione dal possibile veternus, ma è anche un obbligo o una condanna religiosa imposta all'uomo.
Maurizio Bettini, in questo incontro I mercanti dell'età dell'oro, lo ricordo, al Festival del Classico a Torino domenica 4 dicembre alle ore 15, la parola lavoro è una parola che risuona nel corso del tempo, da allora ad oggi, ma incontriamo una frase importante, labor omnia vicit improbus, e questa è una frase che arriva dalle Georgiche ed è una frase che tutti quanti noi, bene o male, almeno una volta abbiamo sentito. Che cosa ci dice oggi questa frase? Che il lavoro duro vince ogni difficoltà?
Beh, è contemporaneamente un incoraggiamento a fare, no, ad agire, a non rassegnarsi mai, a non lasciarsi vincere dalle difficoltà che oggi sono sempre purtroppo più acute, soprattutto per i più giovani. Ma contemporaneamente può avere anche un sapore ironico, anche un sapore un po' beffardo, perché se questo lavoro poi non c'è, se questo lavoro non si riesce a trovarlo, hai voglia di dire labor omnia vincit? Omnia vincit se me lo date, omnia vincit se io ho la disposizione, la possibilità di lavorare. Dopodiché, certo, se mi viene data una chance di lavorare, io devo impegnarmi nella maniera più dura, più proficua possibile per vincere le difficoltà. Però questo non ci deve far dimenticare che il lavoro non è soltanto un atto singolo, ma è soprattutto un'azione di carattere collettivo, presuppone una società, presuppone un'economia, che quindi devono essere tali da permettere a tutti di mettere in pratica i precetti di Giove.
Maurizio Bettini, non so se vado incontro a una cosa che va fuori tema, ma in ogni modo gliela vorrei sottoporre. Da questa frase "labor omnia vicit improbus", cioè quel lavoro supera ogni difficoltà, da questa frase ad un'altra, "ora et labora". Ecco, c'è un filo rosso che lega queste due frasi?
Beh sì, il filo rosso è il labora, cioè il fatto che comunque si chiede anche al cristiano di lavorare, di impegnarsi, di faticare, ma non dimentichiamo che labor in latino non è il lavoro, ma è la fatica. Non c'è nelle lingue antiche, né greco né latino, una parola equivalente al nostro lavoro, con tutte le connotazioni che ha assunto nel corso del tempo, di carattere filosofico, economico, dopo Marx. Quindi non dobbiamo farci ingannare, diciamo, da questa falsa amicizia tra le parole. Il labor, e quindi lavorare, è faticare, se mettere dentro tutte le proprie energie e soffrire, per questo Virgilio dice labor improbus. Certo, ora è qualcosa di più, qualcosa che in quel momento, diciamo, certo Virgilio non ha previsto, non ha chiesto agli uomini anche di onorare la divinità contemporaneamente al lavoro. Però questo, diciamo, fa parte di un modello culturale romano che è comunque fortissimo, cioè il buon cittadino a Roma, nella Roma arcaica, è colui che lavora la terra ed è colui che onora gli dèi, oltre a fare la guerra naturalmente. E questa è la triade che fa il cittadino, quindi c'è un ora che corrisponde al rispetto e alla pratica dei culti della città.
E prima di chiudere questa breve conversazione, Maurizio Bettini, non possiamo non parlare della parola lavoro. Quale significato ha oggi? O meglio, se non peggio, quale perdita di significato ha oggi, secondo lei, la parola lavoro?
Perdita di significato sì, ce l'ha, perché in effetti, in maniera un po' virgiliana, anche se in un'altra direzione, il lavoro è stato nel passato soprattutto rivendicato dai movimenti operai, rivendicato dal marxismo e dal socialismo, ma non solo. È stato l'equivalente della dignità, è stato l'equivalente dell'identità delle persone. Il lavoro è stato il modo per essere se stessi e avere un posto nel mondo. In questo, come dire, è stato molto molto importante la lezione della seconda metà dell'Ottocento, della prima metà del Novecento, in cui si esaltava questa dignità del lavoro. Ecco, trovo che oggi purtroppo il lavoro ha perso molto del suo carisma, il lavoro è sempre di più un modo per riuscire a sopravvivere, per arrivare in fondo al mese, è soprattutto una fonte di ansia, di tormento, quando non lo si trova, quando lo si perde. Sono questi i termini che più, stiamo parlando di parole, no? Che più si associano al lavoro: perdita del lavoro, mancanza di lavoro, scarsità di lavoro giovanile. Cioè, come dire, c'è stato proprio il quadrante, la lancetta si è spostata da un'altra parte, dalla bellezza dell'esplicarsi nel proprio lavoro, nel realizzare opere, nel produrre, nel fare, eccetera. Oggi invece questa purtroppo malinconica decadenza della categoria del lavoro.
Eh sì, c'è una decadenza anche del lavoro dello spirito, no? Per riprendere un tema molto caro al sociologo Max Weber. Maurizio Bettini, Parliamo adesso dei suoi libri, l'ultimo dei quali, se non sbaglio, è Roma, città della parola, pubblicato da Einaudi. In che cosa troviamo in questo libro?
Questo libro cerca di ricostruire un aspetto della cultura romana che è spesso messo in ombra, cioè la sua componente fortemente orale. Quello che mi interessava era vedere l'importanza della parola nella formazione della cultura romana e quindi innanzitutto l'importanza della parola nel diritto, cioè la lunga resistenza che il diritto ha opposto, ha continuato a opporre alla sua codificazione scritta. Ci sono molti esempi di questo, posso farne uno perché è mitico. Quando Numa morì, lui aveva accumulato dei rotoli in cui erano scritte le sue norme e chiese che fossero sepolte con lui. E uno dice, ma come, allora tutto questo andò perso? No, perché Numa negli anni precedenti aveva inculcato nella mente dei sacerdoti tutto quanto era venuto elaborando, tutta la sua legislazione, in modo che fosse tramandata oralmente attraverso la memoria dei sacerdoti. Cioè il seppellimento dello scritto è proprio un atto simbolico, come dire, le mie norme vivono solo se sono ripetute oralmente, solo se sono tramandate attraverso la memoria. E così poi nel diritto si prosegue, ci sono tantissimi altri esempi dell'importanza fondamentale della parola. Però al di là di questo io notavo sempre in termini antropologici, quindi di confronto fra culture, come per esempio quando si parla di una cosa importante come il destino è fondamentale in ogni cultura, insomma, che ne abbia ovviamente la nozione. Il destino dei greci è concepito come una porzione, una moira, è il pezzo di filo che le moire filano e poi a un certo punto rompono e quello corrisponde alla vita della persona. Quindi è l'idea di un destino apporzionato, no? In latino invece il destino è fatum, no? Dal verbo fari, che vuol dire in maniera efficace e solenne, e quindi il destino è una parola detta dalla divinità, oppure una parola detta dalle parche, o una parola detta dai fata, ma sempre, come dire, l'importanza di questa parola pronunziata, che addirittura è capace di formare il destino di una persona. Sono rappresentazioni culturali diversissime, perché mentre i greci si rappresentano il destino come quel pezzo di vita che è toccato loro in sorte, i romani se lo rappresentano come quella parola che un dio ha pronunziato per ciascuno di loro e che come tale segna poi la sua vita, la sua propria esistenza.
I mercanti dell'età dell'oro con Maurizio Bettini al Festival del Classico a Torino, al Circolo dei Lettori domenica 4 dicembre alle ore 15. Ma prima di salutarci, professor Bettini, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
È un libro in realtà non recentissimo, ma bellissimo, che in parte avevo già letto, ed è il libro di Arnaldo Momigliano sui fondamenti della storia antica. È un libro di Einaudi degli anni 70 che ho ritrovato e mi sono messo a rileggere con grande passione saggi bellissimi sulla formazione del pensiero di Giambattista Vico, sui fondamenti appunto della storia antica, nei suoi sviluppi storici a partire dall'antichità, e con il quale io, diciamo, in alcuni saggi ho ritrovato una consonanza di divisione, di idee, che mi ha enormemente sorpreso, perché a distanza di così tanti anni trovarsi a pensare in modo simile a quello che è stato un gigante della storia antica, della storia in generale, fa capire l'importanza di questo uomo. Cioè lui aveva già previsto, immaginato e posto alcuni problemi che noi ancora oggi poi continuiamo a porci.
Tra l'altro il libro che lei ha citato non credo che sia più in commercio, sarebbe anche interessante una riproposta da parte di Einaudi, che ha pubblicato, sì, credo, tutte le opere di Arnaldo Momigliano.
Certo, sì, non so se sia ancora in commercio, probabilmente no, se sia stato ripubblicato. Certo, se non è stato ripubblicato dovrebbe esserlo, perché è uno dei capolavori della storiografia italiana.
Grazie davvero Maurizio Bettini e buona serata.
Grazie a voi, buonasera.